Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari al 30 settembre 2022 e piano industriale aggiornato 2022-2024 di General Finance. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. La presentazione è disponibile sul sito di General Finance. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Massimo Gianolli, amministratore delegato. Dottor Gianolli, prego.
Bene, grazie e benvenuti a questo giorno particolare perché oggi General Finance compie 40 anni. 4/11/1982 è stata la data di fondazione e quindi è un momento ancora più importante della nostra storia. E è una storia che si basa ovviamente su radici profonde, su una grande esperienza, ma anche sulla capacità ovviamente di sviluppare un modello di attività improntato ovviamente sulla salvaguardia delle imprese in crisi. E in questi anni, attraverso diciamo, la valorizzazione del nostro team, la valorizzazione della nostra piattaforma informatica, ovviamente siamo riusciti a far crescere l'azienda con grande qualità e con grande rigore. La storia è una storia nota, 40 anni, ma i momenti, gli snodi principali sono stati la prima apertura del capitale nel 95, quando sono entrati due gruppi industriali. Ovviamente la storia di questa azienda è una storia di crescita costante, sana, ma è una storia ovviamente di necessità di funding e di capitale, di patrimonio per poter sostenere lo sviluppo. Siamo arrivati ai giorni nostri perché poi successivamente abbiamo aperto il capitale all'ingresso di Creval. Questo è capitato nel 2016, Banca d'Italia ha dato il via libera nel 2017 con l'ingresso al 106 e quindi da lì in avanti ovviamente abbiamo progettato la quotazione che come sapete è avvenuta nel mese di giugno di quest'anno. In questi anni ovviamente abbiamo portato l'azienda agli attuali 7 billion e mezzo di turnover gestito, a 1,5 milioni di scadenze gestite e questo è un altro punto credo di grande valore della nostra azienda General Finance perché il nostro database ovviamente contiene l'intera storia aziendale. Se andiamo a vedere la crescita, il CAGR di turnover nel periodo 19-21 pari al 54%, è molto interessante vedere che superiamo quel CAGR nei primi 9 mesi di quest'anno a confronto col pari periodo dell'anno scorso. Questo vuol dire che la crescita, che quindi è chiaro che General Finance nei momenti di crisi ovviamente ottiene degli slanci, quindi nostra è un'attività anticiclica, ed è chiaro che ovviamente il 20 e il 21 hanno portato un forte impulso alla nostra attività, ma riconfermiamo questo forte impulso ovviamente nel corso di quest'anno e ovviamente poi le proiezioni che vi daremo non fanno altro che proseguire nello stesso alveo. Una cosa importantissima, e prima abbiamo parlato di profilo di rischio, ma dobbiamo parlare anche di utile e quindi di ultima riga, perché è importante crescere, ma è importante conservare nella crescita un'ottima marginalità, quindi profilo di rischio sotto controllo, marginalità sotto controllo. Il CAGR che vedete che riguarda l'utile netto ovviamente scende leggermente, passa dal 50 al 40 ovviamente nei primi 9 mesi di quest'anno, ma in ogni caso è la dimostrazione che è possibile crescere raddoppiando, addirittura triplicando i volumi, mantenendo un'ottima marginalità e ovviamente l'ultima riga sempre sotto controllo. Al mio fianco, ovviamente nell'elaborazione di tutti i dati al 39 e dell'aggiornamento del piano industriale, abbiamo il nostro CFO, Ugo Colombo, che è un'altra persona che ha completato il team, e poi ne parleremo dopo, di valore di General Finance, a cui do la parola.
Buongiorno a tutti, qualche dato di dettaglio sulla trimestrale, detto che poi il focus della presentazione sarà evidentemente le prospettive, il piano industriale. La tavola che vedete proiettata sintetizza alcune dinamiche che vale la pena sottolineare. La prima, abbiamo visto prima la crescita dell'utile più 40% su base adjusted, ricordo che abbiamo circa 1,2 milioni di costi operativi straordinari connessi alle operazioni di quotazione che sono stati sterilizzati per dare una prospettiva corretta al netto appunto delle componenti straordinarie. Interessante, dicevo, vedere la dinamica della parte alta del conto economico, cresciamo in termini di margine di intermediazione del 34,5% anno su anno, è una percentuale, se vedete, in linea col CAGR degli ultimi tre anni, quindi vale quello che diceva Massimo, siamo riusciti a crescere tenendo una marginalità coerente con gli obiettivi sia in termini di tasso di interesse medio che soprattutto in termini di commissioni factoring che rappresentano larga parte dei nostri ricavi. L'altro elemento importante è la dinamica dei costi che, pur essendo l'azienda in forte crescita e sotto controllo, i costi operativi sempre al netto delle componenti straordinarie crescono del 22%, più o meno siamo in linea con la media storica e questo appunto ci consente di mantenere un run rate a livello di utile netto coerente con gli obiettivi e con il trend di crescita degli ultimi anni. Altri elementi, diciamo, da sottolineare della tavola, il primo sicuramente il cost income ratio, sempre nettato delle poste straordinarie, scende per la prima volta sotto i 40 punti percentuali, siamo a 38% di rapporto fra costi operativi e ricavi. Questo rapporto, che evidentemente per noi è fondamentale, era 51 nel 2019, quindi quasi 15 punti percentuali superiore, nel 2016 addirittura era 65%. Questa dinamica che sintetizza il cost income tra ricavi e costi è principalmente il beneficio che viene, diciamo, espresso da questo indicatore, riviene soprattutto dalla detenzione, dalla piattaforma proprietaria che sarà diciamo descritta ampiamente ed è un architrave fondamentale anche nel percorso evolutivo di crescita per abbassare ulteriormente la leva operativa. Altri due elementi, primo i crediti superano i 330 milioni a fine trimestre, se vedete la crescita anno su anno del 34% inferiore rispetto al turnover che cresce del 50%, questo consente sempre di mantenere un'efficienza del capitale, il business cresce meno dell'impiego a bilancio, quindi meno delle RWA, e questo consente di incrementare redditività sul capitale e redditività sulle RWA. Superiamo per la prima volta i 400 milioni di total asset e beneficiamo in termini di base di capitale dell'operazione di quotazione che ha portato 18 milioni netti, incremento di mezzi patrimoniali che superano, come vedete in ultima riga, i 54 milioni di euro con una crescita dell'87%. Manteniamo un basso profilo di rischio, questo insieme al rapporto fra costi ricavi ed efficienza del business è l'altro elemento fondamentale. Rispetto al secondo trimestre l'indicatore, il gross NPE ratio, passa da uno 0,5 circa uno 0,98, il dato a fine trimestre è stato impattato da uno scaduto tecnico che è largamente già rientrato, qui abbiamo messo numeri aggiornati a fine ottobre che vedono l'NPE ratio sceso nuovamente a 0,70%, quindi siamo in linea sostanzialmente con la media del primo semestre. Questo è un'indicazione importantissima, dire che il business model, pur in un contesto molto complesso, contraddistinto da uno scenario macroeconomico molto complicato in questa prima parte, nella prima parte, poi anche nel proseguo del 2022, impattato da una serie di fattori, ha comunque consentito alla società di mantenere un profilo di asset quality molto buono. Vedete in alto rispetto alla media di mercato rilevata dall'associazione di categoria che è Assifact, 3,6%, siamo praticamente un terzo, meno di un terzo in termini di NPE ratio e quindi manteniamo una distanza importante rispetto alla media di settore. Altro elemento importantissimo, il costo del rischio, quindi il rapporto fra rettifiche di valore e le erogazioni, il flusso di erogazioni nell'anno, rimane anno su anno stabile, è stabile anche rispetto al primo semestre, quindi questa è un'altra indicazione importante che conferma la capacità della società di crescere a un ritmo molto significativo in termini di stock di bilancio, di stock di crediti, mantenendo un profilo di rischio estremamente basso. L'altro elemento da sottolineare è la semplicità del modello di business che si riflette in uno stato patrimoniale molto semplice. Se vedete in alto, gli attivi sono rappresentati dai crediti, dal cash per 56 milioni di euro, poche altre poste, le attività materiali e immateriali. È un bilancio estremamente semplice che è coperto da un punto di vista di patrimonio, oltre che dal punto di vista delle passività, oltre che dal patrimonio, da circa 330 milioni di funding che poi descriveremo più avanti nel dettaglio. Quindi semplicità del business model, uno stato patrimoniale estremamente semplice anche da rappresentare. Nel corso del terzo trimestre abbiamo ulteriormente migliorato il profilo di patrimonializzazione della società, che è stato evidentemente fortemente rafforzato dopo nel contesto della quotazione in borsa. In particolare il CET1, vedete nella tavola, nell'istogramma nel centro, è passato da circa 15.5 del primo semestre al 16.7 a fine settembre, con un ulteriore allargamento dei buffer di capitale. Vi ricordo che per General Finance, che è un 106, quindi non è una banca, il requisito minimo in termini di CET1 è più basso rispetto al settore bancario tradizionale. In particolare il minimo è un 4,5% rispetto a un minimo per una banca che è almeno pari al doppio in termini di CET1. Quindi manteniamo da questo punto di vista un capital buffer molto forte, che si è ulteriormente robustito nel corso del trimestre appena passato, e che rappresenta un punto di partenza importantissimo poi per guardare alle prospettive del piano industriale e all'impiego soprattutto del capitale raccolto in sede di IPO. Il buffer rimane sostanzialmente analogo anche in termini di total capital ratio, dove il minimo, sempre nel caso di un 106 come General Finance, è il minimo previsto al CRR, quindi un 8%, manteniamo rispetto a quel minimo un 12.4%, superiamo per la prima volta 20 punti percentuali di total capital ratio, che ci pone, anche guardando ai peers quotati, nella parte alta delle società più capitalizzate. Nel corso del trimestre abbiamo ulteriormente rafforzato la base di funding, in particolare se vedete la parte bassa della tavola, il funding disponibile si è ulteriormente incrementato a quasi 740 milioni, la barra verde che rappresenta la somma di tutte le linee di funding disponibili, rispetto all'indebitamento finanziario a fine trimestre che era pari a 330 milioni con circa 56 milioni di posizione di liquidità, abbiamo una liquidità libera disponibile che si è ulteriormente rafforzata a circa 470 milioni di euro, che rappresenta di nuovo, insieme alla dotazione di capitale, un punto di partenza fondamentale per guardare le prospettive di crescita del business, avendo però già una base di funding che copre interamente le risorse finanziarie necessarie per supportare la crescita che vi rappresenteremo nel corso della mattinata. In particolare sottolineo, se vedete la parte alta della tavola, la diversificazione delle fonti di funding che abbiamo cercato di perseguire negli ultimi 2-3 anni. In particolare, oltre a una linea revolving con una decina di istituti bancari che vedete in verde per 130 milioni, man mano stiamo incrementando l'utilizzo della una cartolarizzazione che abbiamo chiuso a fine 2021 e che si è ulteriormente rafforzata nel corso del 2022 con l'ingresso, tra l'altro, anche di Intesa San Paolo, oltre a BNP Paribas, che era il lender originale, con un utilizzo quasi 100 milioni alla fine del trimestre. Altro elemento da sottolineare è il costo del funding. Al netto dei bond Tier 2, vedete nella riga in mezzo, rimane sotto controllo, siamo intorno ai 140 basis point di costo complessivo di tutte le linee di funding, tolti i prestiti Tier 2 emessi nel corso del 2021, che rappresenta anche questo un buon indicatore di efficienza nella raccolta di capitali sul mercato.
Ho parlato prima della piattaforma digitale, un elemento ovviamente fondamentale, e ieri commentavamo: dal 1996, quando è nata la prima release, sono stati fatti 1200 rilasci, cioè un numero impressionante. e quindi il nostro 1,5 milioni di scadenze è contenuto in un database ovviamente che è stato più volte aggiornato e riscritto in due fasi, veramente molto solido. Negli ultimi 5 anni sono stati 300 i rilasci e negli ultimi 2 50 i rilasci sulla parte di business intelligence e data analytics. Come vedete la piattaforma è composta da un front-end che è General Web, che è la piattaforma attraverso la quale i nostri clienti totalmente digitalmente trasmettono le informazioni, cessione del credito e tutta la documentazione che riguarda la cessione del credito. Sono stati nell'anno mobile 10.047 cessioni, sono state effettuate in modo totalmente digitale. E all'interno ovviamente i dati vengono poi recepiti dal back-end, che è Tor, la nostra piattaforma proprietaria, quindi tutta la nostra piattaforma è proprietaria ed è stata uno dei driver di crescita di General Finance, ma è stata una delle cose in cui ho creduto da quando ho iniziato a fare questo lavoro. È fondamentale disporre dei dati, ma soprattutto di poterne disporre in grande quantità e soprattutto poterli dominare, perché sei ovviamente padrone proprietario della piattaforma. Tutte le liquidazioni e le erogazioni, come vedete, e quindi tutti i processi di finanziamento delle imprese sono totalmente automatici. Tor ovviamente attinge attraverso il modulo di tesoreria da tutte le forme di funding a cui ha fatto appena accenno Ugo e soprattutto da tutti gli info provider che poi vedremo successivamente, sono tutte le società che ci continuano a fornire online in web service una montagna di informazioni che sono le informazioni che ci servono per gestire poi rating, scoring e le coperture assicurative. Altro elemento fondamentale, la velocità di esecuzione della cessione del credito, quindi della notifica, è un elemento fondamentale. Il credito è di colui che l'ha notificato per primo, quindi come vedete le notifiche, le LIR escono prima dell'erogazione ed escono per il 93%, quindi tolto l'estero, 143.487 PEC automatiche sono state nell'ultimo anno notificate ai debitori ceduti. L'altro elemento fondamentale è il Big Data, quindi quando ci ha raggiunto Stefano Biondini, che ha completato ovviamente il team di manager che sono al mio fianco, ci siamo occupati della creazione del Big Data e poi dell'attivazione di click, l'azienda è controllabile, verificabile online dalle risorse umane al controllo di gestione, ai crediti, a tutta la parte che riguarda il bilancio e tutte le date che riguardano anche l'attività che riguarda il forecast e il piano industriale. L'altro elemento fondamentale è la struttura organizzativa, è molto semplice e quindi noi ci basiamo molto sulla semplicità, il nostro prima hai detto un bilancio semplice, è un business semplice, è un monotematico ad alta specializzazione ed è una crescita che si basa esattamente sulle stesse componenti da sempre. Noi tendiamo ad essere specialisti e quindi non generalisti e quindi anche, lo vedete nella struttura organizzativa, le figure chiave che sono ovviamente al mio fianco sono figure che hanno ovviamente ruoli molto chiari, molto, molto snelli e ovviamente che sono più che altro vocati al controllo del business e alla velocità di esecuzione del business. Questo è un altro elemento fondamentale. Business, perché vi dico che è importantissimo il valore delle risorse umane? Perché è un business estremamente particolare, noi ci siamo concentrati ovviamente su quei cedenti, su quei clienti nostri, li vedete nella parte in basso a sinistra della slide, che sono aziende che tipicamente sono in turnaround o hanno la necessità di cure, quindi General Finance è il pronto soccorso e la clinica delle imprese. E 400 procedure concorsuali fa pareva impossibile poter realizzare certi numeri e poter crescere in un settore che all'epoca non esisteva e quindi è cresciuto, invece si è creato un settore, si è creato un mercato, ma soprattutto siamo riusciti a sviluppare questi numeri, come vedete, operando con cedenti nella torta centrale più in basso, come vedete in buona misura sono neri o sono gialli, quindi sono aziende molto deboli, che operano però, forniscono aziende, come vedete nella torta centrale più in alto, per l'84% i nostri debitori ceduti sono aziende che hanno un grade positivo. Questo però, come vedete, la torta non è fatta solo di Verdi, perché noi siamo un outsourcer. General Finance interviene valutando il portafoglio delle aziende in outsourcing, e quindi non deve essere visto come un lender, una società che dà del denaro e si disinteressa del credito. La nostra attività è focalizzata sulla gestione del credito. Non per nulla, come vedete, gestiamo crediti gialli e rossi, quindi diamo un servizio alle aziende completo, gestiamo l'intero portafoglio e quindi tutte le vendite di un'impresa. Le regole di base con noi fino ad oggi ci siamo tenuti sono l'attività in prosolvendo, quindi è un elemento importante, sta crescendo gradualmente l'attività in prosoluto, ma poi lo vedremo successivamente quando vi presenterò i nuovi piani sulla parte ovviamente di espansione dei servizi, e abbiamo una percentuale di erogazione che è stabile intorno all'80-82-83%. Questi elementi insieme all'altissimo frazionamento, quindi se voi vedete ogni cedente di General Finance ha mediamente 83 debitori ceduti, se voi vedete siamo quasi 10 volte la media di Assifa, quindi un altro elemento fondamentale è il frazionamento del rischio, frazionamento per settore merceologico, frazionamento Italia ed estero. I nostri crediti sono sparpagliati per l'intero pianeta. Quello che vi dico emerge abbastanza chiaramente nella slide successiva, dove vedete che un leggero scostamento lo notate sulla durata dei crediti, perché General Finance intercetta crediti che mediamente sono più corti, più brevi rispetto alle medie di mercato, vedete un 50% rispetto a un 63%, quindi vedete una dinamica dei crediti ovviamente oltre i 90-120 giorni, ma mi soffermerei sulla parte destra, sull'istogramma di destra, perché la cosa più importante è che il 90% dei debitori ceduti, i nostri debitori ceduti, che sono circa 18.000, come vedete, pagano nei termini stabiliti. Questo è il vero segreto di tutto quello che vi ho detto prima. Il 5% paga nei 30 giorni successivi, la restante parte entro 120 giorni salda ogni obbligazione. Se vedete di fianco le medie di mercato, qui gli scostamenti sono veramente molto 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 elevati. In effetti regolarmente pagano soltanto il 22% dei debitori ceduti. Questo è frutto ovviamente di quanto in premessa vi ho detto, ma soprattutto è frutto dello specifico modello di business, ma soprattutto dell'area in cui noi operiamo. Noi operando nel mondo del distressed, so che è controintuitivo, ma lo era tanti anni fa, oggi lo è di meno, e che operando nel mondo del distressed riduci il rischio di credito, riduci il rischio operativo e riduci il rischio di erogazione. Addirittura lo azzeri, perché hai un alveo normativo e legale all'interno del quale ti muovi, dove hai un'azienda che si trova, prima vi parlavo di ospedale, l'azienda si trova curata, intorno a sé advisor, per specialisti che si occupano ovviamente delle cure dell'impresa, ma soprattutto ci muoviamo in un alveo normativo e legale che mette l'impresa cedente in sicurezza. Questi sono gli elementi fondamentali che poi sì, ovviamente li andiamo a riscontrare sia nei numeri che adesso Ugo ci farà vedere, ma lo andremo poi a riscontrare, l'abbiamo visto anche nella tematica che riguarda le performance di pagamento, che discendono esattamente da questa particolare fattispecie.
Qualche annotazione sul mercato di riferimento, sulle prospettive che sono un po' la base da cui siamo partiti per ragionare sul piano industriale e sulle stime dei prossimi 3 anni. Abbiamo cercato di confrontare un po' alcune variabili per noi importanti, detto che il nostro è un modello, diciamo, di business anticiclico e quindi va sempre tenuto presente questa caratteristica particolare. Abbiamo cercato di nucleare alcune variabili particolarmente rilevanti. Primo sicuramente il GDP, anche se appunto c'è una sensitivity nulla o addirittura inversa. Il primo elemento rispetto al piano che abbiamo presentato in sede di IPO, che evidentemente è sotto gli occhi di tutti, è il peggioramento del contesto macroeconomico. Qui abbiamo riportato le stime 2023 dell'IMF, pochi mesi fa davano una crescita per l'Italia del 2%, Oggi le stime aggiornate poche settimane fa danno un calo del PIL reale di 0,2%, qui abbiamo messo una riga verde, di nuovo controintuitivo, ma una freccia verde, scusate. Questo sicuramente è un effetto di accelerazione, nel senso che porterà una numerosità superiore di aziende che avranno bisogno di finanza, di ristrutturare il debito, quindi opportunità di supportare queste aziende per un operatore specializzato. L'altro elemento, anche qui in parte in maniera controintuitiva, supporta il business di un factor, il tasso di inflazione, che incrementando nominalmente la base di fatture va ad incrementare le revenues, che rappresentano appunto circa il 75% del nostro conto economico. Vedete, ma anche questi sono dati che conoscono tutti, che leggiamo tutti i giorni sui giornali, le stime per il 2022 per l'Italia parlano di un 8,1% di tasso di inflazione rispetto a un 3,8% proiettato pochi mesi fa, e questo naturalmente già sul 2022 lo abbiamo visto e lo vedremo fra un attimo nel rialzo delle prospettive a oltre 2 miliardi di turnover per l'anno. Del resto, se noi guardiamo i dati dell'associazione di categoria, proiettano il 30 settembre, danno una crescita del turnover del factoring complessivamente nel settore più 17%, a fronte di un tasso di inflazione alla produzione di un più 16%, ultima rilevazione Istat, quindi è 1-1 l'effetto dell'inflazione che supporta la crescita del turnover. Certamente il side effect dell'inflazione ce l'abbiamo sui costi in parte, fortunatamente abbiamo una base di costi che in buona parte riflette l'internalizzazione di processi organizzativi dell'IT, quindi con un impatto in termini di inflazione minore, che se fosse, diciamo, la piattaforma in outsourcing, abbiamo stimato circa un 10%, 15% di base costi che hanno un link contrattuale automatico all'inflazione, ma in ogni caso prudenzialmente abbiamo incluso la dinamica di inflazione su tutta la base costi, anche per fronteggiare eventualmente un incremento di costi più severo rispetto a quello effettivo alla data di riferimento. Certamente il tema dell'Euribor e delle politiche monetarie rispetto a pochi mesi fa ha cambiato completamente lo scenario di riferimento. Anche qui, come abbiamo commentato con diversi di voi nei mesi scorsi, il modello e il posizionamento di General Finance è favorevole anche in questo contesto, perché da una parte la durata dell'attivo è molto contenuta, inferiore agli 80 giorni al 30 settembre, e questo, unitamente alla bassa numerosità dei clienti, abbiamo circa 220 cedenti attivi, ci ha consentito di riprezzare, abbiamo sostanzialmente concluso, di riprezzare tutto l'attivo in pochissime settimane, e quindi da questo punto di vista eggiando pressoché integralmente l'incremento del costo del funding, che essendo un funding wholesale prende uno a uno l'incremento dell'Euribor. Quindi da questo punto di vista abbiamo messo una freccia orizzontale, nel senso che non ci aspettiamo degli impatti negativi, anche se prudenzialmente, lo vedremo fra poco, abbiamo incluso una traslazione parziale dell'Euribor sul fronte dell'attivo, pare l'85%, per tenere un minimo di margine anche sul fronte dei tassi di interesse. Il fatturato delle aziende certamente è un fattore di supporto sul turnover, ma è un riflesso dell'inflazione, e anche gli inflows dei non performing e il mercato di riferimento, che, come vedremo fra poche slide, è andato, per i motivi di contesto citati poco fa, è andato incrementandosi. Il mercato, come abbiamo commentato anche durante il percorso di quotazione, il mercato del factoring è solo parzialmente un mercato rilevante per General Finance, perché è un mercato che è prevalentemente appannaggio di operatori tradizionali che sono all'interno del perimetro dei gruppi bancari, che opera anche da un punto di vista di modello di business più in una logica di financing, per riprendere quello che diceva Massimo poco fa, più che nella logica del credit outsourcing, che è il nostro modello di riferimento. È un mercato che appunto nel 2022 va a incrementarsi in misura importante, 280 billion contro l'ultima stima Assifact nel range, parte alta del range, contro i 250 del 21. Per noi sono più importanti dinamiche relative ai crediti non performing. Da questo punto di vista, come sapete, ci sono tutta una serie di elementi di contesto regolamentare che hanno già forzato negli anni passati e che continueranno a forzare anche e soprattutto in questo contesto macroeconomico gli intermediari bancari a uscire dalle posizioni problematiche fin dalle prime fasi di scaduto, calendar provisioning e in particolare nuova definizione di default, che sono un'accelerazione del percorso di derischi del settore bancario. Settore che negli anni, qui abbiamo messo una tavola abbastanza lunga, diciamo come orizzonte temporale, 10 anni, ha visto il credito disponibile per le aziende non finanziarie contrarsi anche per effetto del derischio e delle cessioni di portafoglio in misura molto significativa. Lo stock di crediti nominale dal 2012 è sceso di quasi 30 punti percentuali, qui certamente hanno inciso anche le vendite di portafogli non performing. Il trend si è stabilizzato tra il 20 e il 22 prevalentemente per effetto delle moratorie che hanno stabilizzato i rimborsi a medio termine. Questo è sicuramente un elemento che porta il credito disponibile per le aziende con qualche criticità in termini di merito di credito a contrarsi e quindi crea spazio per operatori alternativi come General Finance. Questi elementi di contesto macroeconomici e le dinamiche del settore, soprattutto gli aspetti più dello scenario macro, hanno portato nel tempo un deterioramento della situazione delle piccole e medie imprese in Italia. Qui vedete a sinistra i dati più aggiornati, totale delle piccole e medie imprese raggruppate per Cerved Group Score, quindi lo score sui bilanci elaborato da Cerved. Nei 3 anni contraddistinti dalla pandemia, il numero delle aziende, la percentuale di aziende con problemi e tensioni è aumentato di oltre 10 punti percentuali, dai circa 30 punti percentuali oltre quasi 40 punti percentuali. Certamente nel 2022 questo 40%, se dovessimo calcolarlo pro forma oggi, è ulteriormente salito. E questo, se volete, si vede anche parte destra della slide nel numero di procedure non fallimentari che vengono depositate anno per anno in Italia. La media degli ultimi 5 anni da un 1.400 medio, un incremento poi nell'ultimo anno di 13 punti percentuali. Questo dà l'idea anche delle opportunità per un operatore come General Finance, tenuto conto che avendo 200 clienti c'è un inflow potenziale di aziende in ristrutturazione, in concordato, che è 7 volte la base clienti esistente della società, quindi è un'indicazione abbastanza importante di quanto è vasto rispetto ai volumi gestiti il mercato potenziale di riferimento. Mercato che per i motivi di contesto, sulla base delle stime più aggiornate, tenuto conto anche di tutti i crediti deteriorati, quindi UTP, past due e crediti forborne, rispetto alle stime pre-money che abbiamo anche incluso nella documentazione IPO, si è allargato in misura significativa. Sulla base delle ultime stime, nel 2023 pre-money stimavamo circa 90 miliardi, includendo tutti i crediti deteriorati all'interno del sistema finanziario. Questo numero oggi, guardando il 24, è intorno ai 120 miliardi di euro, quindi una crescita piuttosto significativa. Se da questo stock di crediti, che include tutto il credito deteriorato, andiamo a isolare solo la componente breve termine relativa alle aziende, lo vedete nella tabellina in basso a destra, e lo trasformiamo in un turnover moltiplicando per 4, assumendo una rotazione in linea con le metriche di settore, vuol dire che il turnover aggredibile relativo ad aziende distressed è intorno ai 40 miliardi. Di questi 40 miliardi oggi General Finance intercetta 2 miliardi, quindi un 5% di market share, dà l'idea della dimensione molto significativa di questo mercato, che è un mercato potenziale che man mano diventa disponibile o può diventare disponibile per General Finance, numeri che rispetto ai 29 miliardi del 2023 è in crescita di appunto oltre 30 punti percentuali. Questo è uno degli elementi fondamentali che abbiamo preso riferimento anche nell'aggiornamento delle stime, che riflette naturalmente tutti gli elementi di contesto che abbiamo cercato di sintetizzare nelle slide precedenti.
Bene, partiamo dalle linee guida, ovviamente i punti fondamentali, la crescita dal punto di vista ovviamente di mercato, puntiamo a 3,4 miliardi di euro di turnover sul 2024 e la crescita ovviamente passa dal rafforzamento dei processi creditizi e dal irrobustimento ovviamente delle linee di funding. Il tutto basato sulla piattaforma digitale, sulla forte struttura finanziaria, quindi struttura di capitale ovviamente che possa sostenere questi numeri e poi ovviamente lo vediamo nel dettaglio, e sulla sostenibilità e il modello ESG che contraddistingue la crescita di General Finance. Nell'ambito dei servizi, prima vi ho parlato di un'impresa verticale, servizi verticali, semplicemente sono declinazioni aggiuntive del medesimo prodotto e servizio che possono andare ad implementare, diciamo, l'attività, l'evoluzione. Oggi avete visto che la cessione di credito pro soluto per noi siamo all'intorno del 7% del nostro turnover, il mercato praticamente oggi, il mercato del factoring è quasi totalmente opera in pro soluto, quindi noi stiamo crescendo piano piano in modo sano e ovviamente con una lunga sperimentazione. In maturity andremo ad aggiungere e implementare il maturity factoring, stiamo lavorando, abbiamo un laboratorio aperto da tempo sui crediti fiscali, quindi stiamo mettendo a punto le procedure, le verifiche, le prove con le stesse modalità con cui ovviamente ci siamo applicati nel mondo del distressed. Stiamo lavorando per anche cresciuta l'attività di not notification, quella è un'altra attività blindata e inserita ovviamente in un contesto operativo complesso, quindi non sono mai operazioni, prima vi ho parlato di operazioni di un outsourcer, quindi le nostre operazioni non sono mai operazioni spot, non sono mai operazioni monorischio e non sono mai operazioni in cui noi entriamo in un rischio senza avere una storia, una prosecuzione di rapporto. E lo stesso vale per la tematica di anticipo crediti futuri e contratti. Le risorse commerciali anch'esse ovviamente seguiranno ovviamente soprattutto qualitativamente un'integrazione, quindi un maggior numero anche di risorse commerciali che permetteranno ovviamente di aumentare il turnover, incrementare attraverso questo ampliamento dei prodotti e dei servizi la possibilità di aggredire maggior parte del portafoglio dei nostri clienti. Tenete conto che oggi la clientela di General Finance sviluppa circa 13 miliardi di euro di valore della produzione, quindi c'è grande spazio di manovra anche semplicemente sfruttando la clientela già attiva alla quale andare a fornire prodotti e servizi aggiuntivi ad integrazione magari anche per determinate tematiche specifiche di bilancio. Il rafforzamento ovviamente di tutta la parte che riguarda, abbiamo detto, il presidio, il controllo, ma soprattutto l'informatizzazione e il programma che abbiamo definito New PEF, che vedrà la luce nella primavera dell'anno prossimo. Anche da questo punto di vista abbiamo voluto rivedere totalmente il processo di scoring. Tenete conto che vi ho parlato prima di 1200 rilasci e di una piattaforma, un sistema informativo che ha 26 anni di storia. Ovviamente oggi parliamo della TOR 4.0, di un sistema completamente riscritto per 3 volte, ma ovviamente che ha bisogno di continuo presidio, di continuo aggiornamento, ma soprattutto di portare al proprio interno le tecnologie, le modalità di lavoro che nel tempo si evolvono. Quindi lo scoring, ovviamente ci stiamo concentrando sullo scoring delle tutte le operazioni di factoring, sul modello di pricing che anche tenuto conto che è variato il taglio della nostra clientela e si è diversificato il taglio della nostra clientela, anche questo era un altro elemento da mettere a terra, tutta la parte che riguarda il processo della delibera, dall'acquisizione del cliente alla delibera creditizia e tutto il mondo che riguarda il monitoraggio. Il monitoraggio per noi è fondamentale, i numeri di cui vi ho parlato e soprattutto i risultati si ottengono con un monitoraggio strettissimo. Sono però due mondi diversi, un'azienda in distress ha bisogno di una tipologia di monitoraggio, un'azienda in bonus ha bisogno di una tipologia diversa di monitoraggio. Come vedete sono due mondi separati perché nella valutazione di un'impresa distress, ad esempio gli aspetti legali, gli aspetti relativi al momento in cui si sta verificando il finanziamento rispetto allo stato avanzamento della procedura concorsuale, ha una rilevanza fondamentale rispetto a un'azienda in bonus dove questa tematica non c'è. Ed ecco che quindi il processo di valutazione, di scoring e di valutazione del cedente, di valutazione dell'asse dei debitori ceduti, ha, ovviamente viaggia su due, con due profili completamente diversi. Alla fine, sempre per fare le cose molto semplici, abbiamo tre colori. Con i tre colori noi siamo in grado di tre, massimo quattro, il mio diktat è quello del semaforo, perché col semaforo riusciamo a capire cosa dobbiamo fare. Se già mettiamo sei colori rischiamo di non riuscire a combinare più nulla. Nella slide successiva vedete quante sono le informazioni che attingiamo per poter arrivare a dare questi indicatori sintetici. Sono tutte le indicazioni che noi ovviamente abbiamo raccolto, abbiamo scandagliato il mercato da 30 anni a questa parte. Partendo da dove? Io parto dal fondo, perché è fondamentale pensare che i nostri crediti sono assicurati. Il 76% del turnover di General Finance è assicurato da Allianz Trade, gruppo Allianz, il principale gruppo di assicurazione del credito del mondo. Ma come vedete non ci basta l'assicurazione del credito, non per nulla vedete che gioca anche Coface, che copre buona parte del resto del mondo assicurativo del pianeta. Perché? Perché è importante avere le informazioni delle imprese di assicurazione, perché le imprese di assicurazione sono quelle che registrano i mancati pagamenti, quindi non soltanto i nostri, ma quelli di tutti i player che sono sul mercato. Quindi le due caselle, la 3 e la 4, sono le caselle che ti permettono di uscire dal rischio prima di che si verifichi il sinistro. E quindi queste informazioni, ma soprattutto il fatto di avere le informazioni anche di Coface, che copre insieme ad Allianz l'80% del mercato dell'assicurazione del credito mondiale, ci permette di poter acquistare i crediti Italia ed estero sapendo di avere una grande capacità di uscita o di modifica del profilo di rischio del nostro cedente in base a queste informazioni. Ovviamente poi entrano in gioco, vedete, Cerved e Dun & Bradstreet sugli scoring degli andamentali dei pagamenti. Altro elemento fondamentale, parto dal fondo proprio per dirvi che quando si parla di rating, un'azienda ha un rating con un bilancio che è vecchissimo, vecchio, e l'informazione è comunque non serve più, perché oggi noi stiamo valutando rating 20-21 per qualcuno, buona parte sono ancora 20. Ecco perché lo scoring dei pagamenti, aggiunto, cioè messo insieme alle informazioni che arrivano dal mercato del credito, ci dà un'altra informazione, come sta pagando quel cliente, ma non come sta pagando General Finance, perché come sta pagando General Finance l'abbiamo visto nell'istogramma di prima, questo sta pagando noi, ma magari non sta più pagando qualcun altro. Ecco che queste informazioni poi si vanno ad aggiungere a CRIF, Cerved e Dun & Bradstreet, che completano la piattaforma degli scoring commerciali sul cedente e sul ceduto. Sul modello di pricing, se Ugo passi alla slide successiva, anche qua abbiamo lavorato, perché abbiamo, ovviamente sono cresciute, noi oggi affidiamo da PMI, un'azienda che fa 3, 5, 10 milioni di fatture di volume d'affari, ad Acciaierie d'Italia. È chiaro che non puoi avere lo stesso metodo di applicazione del modello di pricing, e deve essere adattato a che cosa? Al turnover, allo scoring dell'operazione. Per scoring dell'operazione vuol dire mix fra rischio cedente e sommatoria della rischiosità dei ceduti, eventuali sovraesposizioni, eventuali rischi che poi vengono ovviamente dominati da una serie di algoritmi che ci permettono di non avere mai posizioni in monorischio, la complessità della relazione, quindi ovviamente sarà diverso il pricing di un'azienda che ti cede 25 aziende rotonde, facili da gestire, ad esempio rispetto a un'azienda che fornisce il retail. Pensate ad esempio a tutti i negozi, noi gestiamo migliaia di negozi, migliaia di gommisti e migliaia di negozi che vendono scarpe, maglie, t-shirt eccetera, due modelli che sono completamente diversi, ed ecco perché quest'anno noi gestiamo oltre 400.000 scadenze. Voi pensate cosa vuol dire gestire 400.000 scadenze, se non è solido il processo di gestione rischi di non riuscire più a dominarlo. E poi ovviamente la potenzialità della relazione, e per ultimo, l'ultimo elemento fondamentale, il rapporto commerciale, quindi le indicazioni che il referente commerciale, che il gestore del rapporto ci dà per andare a completare il modello. Miglioramento della piattaforma, ovviamente stiamo lavorando sia sul front-end che sul back-end, perché ovviamente è in costante, la stragrande maggioranza degli investimenti e che sono a piano sono dedicati alla piattaforma digitale, E ovviamente un altro elemento, pochi giorni fa noi abbiamo organizzato un primo convegno sulla cyber security, perché noi crediamo, General Finance crede che la cyber security sia uno degli elementi fondamentali di successo di un'impresa, dell'impresa del futuro. Ecco perché abbiamo all'interno un team di lavoro che si occupa di cyber, ed ecco perché organizziamo dei convegni per portare ovviamente continue competenze, momenti di confronto con il mercato. E l'automatizzazione dei processi, che è l'altro elemento fondamentale. I big data, l'intelligenza artificiale, tutte le informazioni che noi stiamo mettendo a terra e soprattutto la massa di informazioni che noi abbiamo, ci permetteranno a breve di poter gestire con degli automatismi certe fasce di affidamenti, che ovviamente potranno non solo non rendere più rischioso il nostro business, ma renderlo ancor più performante. Lo sviluppo del capitale umano è un altro elemento fondamentale. Abbiamo un bilanciamento tra uomini e donne che è praticamente paritetico, abbiamo un notevole bilanciamento fra le risorse che sono ancora risiedono nella vecchia storica sede di Biella, che non abbiamo abbandonato, ma abbiamo ristrutturato totalmente, stiamo finendo la ristrutturazione dell'ultimo piano. Abbiamo confermato un accordo con tutto il personale di smart working per poter permettere alle persone, visto i risultati eccellenti che abbiamo ottenuto, e di vivere una vita diciamo più serena, ove possibile, poter essere dedicare più risorse alla loro famiglia, ma credetemi che all'azienda è tornato un vantaggio enorme, perché tutto il team ha risposto in modo egregio, e addirittura notiamo che questo modello dà serenità al team e dà vantaggi, perché ovviamente le persone sono di grande qualità, hanno sfruttato questa nostra predisposizione per dare un vantaggio importante a General Finance. Piani di incentivazione a breve e lungo termine e prosecuzione della parte welfare, che è uno degli altri elementi importanti della nostra crescita. Altri elementi che sono importanti: sviluppo della funzione di audit, anche questo è un altro punto all'ordine del giorno, il miglioramento della parte risk, della parte compliance, il rafforzamento del presidio operativo e il miglioramento di tutti i presidi di rischio. È chiaro che arrivano dagli uomini, dalle procedure e dalle procedure informatiche. Sulla parte ESG, io ritengo che General Finance, finanziando imprese che altrimenti rischierebbero di cessare l'attività, salvaguardi un patrimonio, il patrimonio industriale italiano, il Made in Italy, tantissimi lavoratori che sono eccellenze, che possono continuare grazie ai salvataggi, e noi abbiamo circa 400 procedure concorsuali all'attivo. Quasi tutte hanno portato al risanamento, alla risistemazione dell'azienda. Un altro elemento importante è ovviamente riguarda la governance, ma se siamo arrivati ovviamente alla quotazione allo Star, vuol dire che la governance ovviamente rispondeva ai criteri più stringenti, che sono quelli del mercato a cui noi ci siamo affacciati, e ovviamente anche tutta la parte che riguarda attività in corso, che sono la valutazione del rischio climatico e la dichiarazione non finanziaria. Un ultimo elemento fondamentale riguarda i progetti, perché General Finance è riconosciuta in Italia come un unicum, e io sono convinto che possa essere, che abbia potenzialità questo modello di essere esportato. Abbiamo creato un gruppo di lavoro, ho identificato delle persone, degli uomini di grande standing e di grande esperienza, soprattutto sull'internazionale, che sono al tavolo con noi, e stiamo valutando, vi presenteremo ovviamente nel corso dell'anno prossimo, le potenzialità di espansione all'estero. Ovviamente partiremo dai mercati che hanno una maggior potenzialità di penetrazione. E ragionevolmente il primo mercato sarà la Spagna, quindi l'analisi partirà dalla Spagna, a seguire la Francia, Portogallo e Grecia. Questi sono ovviamente tutti elementi, ci tengo a darvi questa informazione, che è partita questa attività, ma nulla di questa attività è stata messa a piano, non è stata assolutamente considerata, quindi potrebbe essere ovviamente, insieme ai servizi digitali di outsourcing che potremo dare alle imprese, potranno essere poi elementi che in corso di piano potranno essere ulteriormente sviluppati. Ridò la parola ad Ugo prima di arrivare poi alle conclusioni.
L'ultima parte con le proiezioni target finanziari al 2024, che abbiamo cercato di sintetizzare in poche slide. La prima mette a confronto i target elaborati in sede pre-money con quelli post-money, oggetto del piano industriale. Vedete la revisione al rialzo abbastanza significativa del turnover, lo abbiamo detto in premessa, quali sono i driver principali, da 2.7 a 3.4 miliardi a fine 2024 a fronte dell'1.4 della chiusura del 2021. Coerentemente alla revisione al rialzo del turnover abbiamo registrato la revisione al rialzo del margine intermediazione, che sale da 37 a 49 milioni. Se vedete la dinamica del turnover, 33%, che è in linea col CAGR degli ultimi 5 anni, è superiore rispetto alla dinamica del margine intermediazione, atteso che nei ricavi abbiamo inserito un po' di elementi di prudenzialità, soprattutto sul fronte del pricing unitario delle operazioni, per tener conto, appunto, anche se il contesto è decisamente favorevole, di una possibile lieve contrazione delle marginalità unitarie. In termini di utile netto, la revisione anche qui è abbastanza sostanziale, da 15.9 milioni al target pre-money a 21.5 milioni al 2024, con una crescita dell'utile netto che beneficia di una crescita dei costi, come vedremo fra poco, di nuovo limitata a un 14% a fronte del circa 27% dei ricavi, che porta la crescita dell'utile a superare il 30% nell'orizzonte del piano come CAGR 21-24. L'obiettivo e la sfida del piano è mantenere un posizionamento commerciale, un pricing, un'assunzione del rischio coerente con la traiettoria degli ultimi anni, e quindi mantenere dal punto di vista di rendimento del rendimento del capitale una forte disciplina che dovrebbe consentirci di mantenere il return on capital sostanzialmente sui livelli del piano pre-money, che naturalmente non scontava l'incremento del capitale. Quindi vedete che al 2024 il ROE rimane intorno al 36% a fronte del 39% del piano pre-money, a fronte del 42% del 2021, che ovviamente aveva una base di capitale molto più sottile. Da un punto di vista di posizionamento commerciale, l'obiettivo, come si diceva nelle slide precedenti, è quello di mantenere una forte focalizzazione sul segmento corporate, cioè per noi le aziende che hanno più di 20 milioni di fatturato. Nell'orizzonte del piano l'obiettivo è acquisire circa 34 clienti netti, quindi passando da circa 70 agli oltre 100 cedenti del mondo corporate a fine 2024, a fronte delle imprese retail a minor marginalità sostanzialmente stabili intorno a 130. Questo verrà accompagnato, come è successo per esempio tra il 21 e il 22, vedete il numero dei debitori salito da 12 a 17 mila debitori ceduti, e quel rapporto per noi importantissimo, quel ratio fra debitori e cedenti, che è salito da circa 60 a oltre 80 nel corso del 2022. L'obiettivo è di incrementare, allargare ulteriormente la diversificazione del portafoglio per, anche qui in maniera un po' controintuitiva, crescere ma allo stesso tempo ridurre il grado di rischio del portafoglio attraverso una forte diversificazione per settore, per area e soprattutto per controparte. La media dei debitori precedente a fine 2024 la vediamo a oltre i 100 debitori precedente. Questo, diciamo, anche da un punto di vista di comprensione della dinamica dei ricavi, è un elemento importante, perché di nuovo andremo a stressare ulteriormente la capacità di outsourcing della società attraverso l'acquisizione delle nuove relazioni di factoring, cosa che è successa negli ultimi 2-3 anni. Da un punto di vista di composizione dei ricavi, l'obiettivo è di mantenere sostanzialmente lo stesso peso delle commissioni, che per i motivi che abbiamo rappresentato nelle slide precedenti, cioè la capacità di gestire portafogli molto diversificati con delle performance di incasso molto positive, di mantenere appunto un peso commissionale che riflette quella capacità di servizio a premio anche rispetto alla media del settore e degli intermediari comparable, con un totale commissioni sulle revenues intorno al 72% a fine 2024, in linea sostanzialmente con il dato del 2021. Se vedete nell'ultima riga, ipotizziamo una riduzione, come dicevo nelle premesse di questa sezione della presentazione, uno sconto delle commissioni medie di factoring per riflettere la dimensione media accresciuta delle controparti che andremo a gestire ed acquisire nei prossimi anni, e una media dell'interesse attivo contrattuale che cresce essenzialmente per effetto dei tassi di mercato e dell'Euribor che viene ribaltato sulla componente attiva. Il funding, coerentemente con l'incremento della voce crediti, sale a circa 650 milioni a fine 2024, il mix cambia evidentemente in maniera abbastanza significativa, è chiaro che la piattaforma di securitization a fine 2024 rappresenterà la fonte di finanziamento più importante con circa 400 milioni, quindi evidenziare che quei 400 milioni sono, come dicevamo nelle premesse, già interamente finanziati, avendo nella struttura della cartolarizzazione due lender che hanno già preso un impegno di finanziamento per esattamente 400 milioni di euro. Poi sulle altre linee sostanzialmente andremo in continuità, mantenendo, questo un po' l'obiettivo, una buona diversificazione in modo tale da mantenere una base di finanziatori sufficientemente diversificata per ridurre il grado di rischio di liquidità. Per effetto dell'incremento del tasso Euribor, controbilanciato da un funding mix dal punto di vista dello spread più favorevole, il costo del funding overall, quindi complessivo anche la componente di bond Tier 2, subirà un incremento a 3,4% a fine 2024 rispetto all'1,7% del 2022. In termini di spread, mettendo tutto insieme, la componente di tasso medio, includendo anche la componente tardato pagamento, nell'orizzonte piano si incrementerà di 120 basis point, a oltre 5 punti percentuali, 5,4. Costo del funding, abbiamo detto, a 3,4. Lo spread di intermediazione si contrarrà di circa 60 basis point, anche questo è un elemento di prudenza, perché si contrae funzione di due elementi: primo, ribaltamento parziale dell'Euribor sui cedenti nella misura dell'85%, ancorché le attività che stiamo concludendo fanno ritenere che ragionevolmente la percentuale di ribaltamento sarà pressoché integrale, e l'altro elemento, una possibile riduzione delle commissioni unitarie in riferimento a una clientela di site superiore, quindi con uno sconto commerciale che riflette la potenzialità della relazione superiore rispetto alla clientela retail o di minore dimensione. Un altro elemento a nostro avviso di prudenza inserito nel piano, ma che riflette il contesto macroeconomico, che certamente rappresenta un'opportunità ma dall'altra parte può impattare sulla traiettoria di asset quality, nonostante i risultati anche dei primi tre trimestri dicano il contrario, però da un punto di vista prudenziale abbiamo cercato di riflettere una traiettoria del stock di NPL e un flusso di provisions correlato a una situazione sfidante da un punto di vista macroeconomico, che sul portafoglio dei debitori potrebbe avere un impatto, ancorché appunto sia da un punto di vista di esposizione in riferimento ai mercati impattati dal conflitto russo-ucraino e i settori più esposti ai rincari energetici, la percentuale appunto di esposizione sia molto più bassa rispetto al settore. Tenendo conto questi elementi, abbiamo proiettato un NPE ratio incremento a 0,8% rispetto allo 0,4% che vediamo a fine 2022, quindi un raddoppio della percentuale che porterebbe, conto delle recovery, lo stock di non performing puntuale a fine 2024 intorno a 5 milioni, con un costo del rischio significativamente superiore rispetto alla storia degli ultimi anni. Vedete che il cost of risk proiettato il 2024 sono 9 centesimi contro i 3 del 2022 che abbiamo commentato poche slide fa e 2 basis point del 2021 che più o meno era allineato con i numeri del 2020. Quindi da questo punto di vista c'è sicuramente cautela, ma che è una cautela figlia del contesto particolare nell'ambito del quale abbiamo sviluppato le previsioni. La dinamica dei costi, dicevo, è sostanzialmente coerente con la dinamica osservata tra il 19 e il 21, CAGR medio, vedete in alto, del 14% tra costi del personale e spese amministrative, un po' di più i costi del personale perché andiamo a rafforzare l'organico con nuove competenze, in particolare nel mondo crediti, valutazione, monitoraggio del rischio, le funzioni di controllo e l'area commerciale con quasi 30 nuove risorse nell'arco dei 3 anni, andiamo a potenziare anche in linea con i requisiti normativi sistemi di incentivazione, in particolare MBO e la componente di long term che va evidentemente a impattare sulla base di costi del personale. Il cost income, tenuto conto delle dinamiche diciamo favorevole tra ricavi e costi, lo vediamo in ulteriore ritracciamento rispetto a quel 37 che abbiamo commentato alla fine del terzo trimestre, sotto il 30% a fine 2024, consideriamo il 30% un dato sostanzialmente incomprimibile, quindi pensiamo che il 2024 con 3 miliardi e mezzo si riesca a arrivare al potenzialità massima in termini di economie di scala portate dalla piattaforma, dai processi, beneficiando insomma del percorso di crescita molto forte che è iniziato in particolare nel 2016. Faremo 3 milioni di investimenti che sono inclusi nell'ambito dei costi via ammortamenti nell'arco del piano, 75% evidentemente indirizzati a processi, piattaforma digitale, rafforzamento in particolare dei processi del credito, andamento dell'asset intangibile a bilancio che subirà un incremento per effetto dei maggiori investimenti da 1.7 a 2.4 milioni di euro. Infine, prima di lasciare all'amministratore delegato le conclusioni, una vista sulla sostenibilità finanziaria dei ratio patrimoniali. È chiaro che la sfida del piano, l'obiettivo del piano è quello di impiegare il capitale raccolto in IPO, capitale che oggi è solo parzialmente impiegato nei primi mesi post IPO. Vediamo un CET1 ratio che declinerà per effetto della maggiore esposizione dei crediti che si incrementeranno nell'orizzonte del piano, fine piano a 11 punti percentuali. Consideriamo questo 11% un dato ampiamente sostenibile, tenuto conto dei livelli minimi regolamentari che sono molto più bassi rispetto al settore tradizionale, al profilo di rischio e comunque i buffer prudenziali che abbiamo inserito rispetto appunto ai livelli minimi, anche in coerenza con la dividend policy. Tolta il capital ratio, dovrebbe mantenere un indicatore sopra 13 punti percentuali e quindi anche qui con un buffer di oltre 5 punti percentuali. Non abbiamo assunto prudenzialmente miglioramenti in termini di risk density, che si mantiene intorno all'80%, pur essendo nell'ambito di un contesto che potrebbe, in dipendenza dell'evoluzione del contesto regolamentare, ci sono da questo punto di vista dei tavoli aperti a livello di, per esempio, Associazione Europea di Factoring, la possibilità di ragionare con le autorità europee su un risk weight più basso rispetto al lending tradizionale per le esposizioni rappresentate dai crediti commerciali, che hanno storicamente livelli di perdita molto più bassi rispetto appunto al settore finanziario di tipo tradizionale. Abbiamo considerato, in linea e in continuità con quanto registrato negli ultimi anni, un payout ratio al 50%, tra l'altro condiviso con il regolatore, che ci consente di portare circa 25 milioni di retained earnings nei 3 anni di piano e quindi da questo punto di vista mantenere quei ratio che dicevamo poco fa. Ultima annotazione, abbiamo inserito nell'ambito delle stime un'ulteriore emissione di bond tier 2 nel corso del 2024 per andare a sostituire la componente di ammortamento di vigilanza associato ai 2 bond outstanding con un'ulteriore emissione che è pianificata nel 2024, quando speriamo il contesto anche di mercato sia un po' più favorevole rispetto a quello attuale. Ridò la parola a Massimo per le conclusioni.
Grazie Ugo. Allora mi concentro proprio su pochissimi valori. Turnover 2024 a 3,4 miliardi, utile netto a 21 milioni e mezzo, equity a 81 milioni, e ROE al 36%. Questi sono gli obiettivi che ci siamo dati. Sono obiettivi che io ritengo fattibili, solidi, e il nostro piano lo definisco un piano semplice. L'aumento del turnover, diciamo che ha un CAGR medio del 30% su base annua, è sicuramente rispetto al passato, è assolutamente prudenziale. È prudenziale tutto l'aspetto ovviamente legato anche ai costi o ai minori ricavi, e i numeri che noi abbiamo inserito nel piano sono numeri che si basano ovviamente sulla capacità di fare business. Io credo che il nostro business abbia la storia, è rodato, abbiamo dimostrato di saperlo fare, la redditività è costante, i rischi sono costantemente sotto controllo, i processi sono solidi e sono in costante rafforzamento, sia la parte IT che la parte HR. Capitale sul funding, credo che abbiamo sintetizzato le attività che abbiamo fatto, che ci permettono di poter scrivere e parlare di questi numeri con totale serenità. Il team è il vero valore di chi c'è intorno a me, è veramente un altro elemento, credo, di forza. Uno scenario straordinariamente favorevole, nel senso che in questo momento non abbiamo, e ve lo posso confermare, non abbiamo problemi di acquisizione di aziende, di file. Vi posso dire che in questo momento il mercato, anche il mercato delle imprese in bonus, ha assolutamente difficoltà di accesso al credito e smobilizzo dei crediti commerciali, e di conseguenza anche il contesto complessivamente visto sia sul bonus che sul distressed è estremamente importante. Infine, prima di ringraziarvi per aver per un'ora ascoltato, spero attentamente, sottoscritto e Ugo, l'elemento fondamentale che conclude tutto è che in ogni caso la prudenza, chi vi parla è il principale azionista di questa azienda, è sempre stato uno degli ingredienti fondamentali. Bene, grazie, diamo lo spazio ovviamente alle domande, sia per chi è collegato che per chi è in sala. Grazie ancora.
Qui è l'operatrice Coruscol, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda dalla conference call, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1.
Buongiorno, Manuela Meroni, Intesa San Paolo. Avevo qualche domanda. La prima è sui margini. Avete fatto vedere dei margini che vi aspettate in calo nell'orizzonte di piano. Una delle ragioni è un focus sulla clientela corporate e la seconda, se capisco bene, è un tasso di trasferimento del rialzo dei tassi intorno all'80-85%, quindi di fatto una riduzione del margine netto. Mi domandavo se questa è un'ipotesi di prudenza che avete inserito nel vostro business plan e che cosa avete visto negli anni passati in relazione alla possibilità di trasferire non solo l'80% ma il 100%. La seconda domanda è sull'andamento dei volumi. Mi domandavo se state vedendo un aumento della domanda per il vostro prodotto in considerazione del fatto che il sistema bancario sta peggiorando le condizioni di accesso al credito, se è questa qualcosa che vedete o pensate di vedere in futuro. La terza domanda invece è sulla ottimizzazione del capitale. Avete fatto notare come la crescita dei crediti nel vostro piano sia inferiore rispetto alla crescita del turnover. Mi domandavo come riuscite ad ottenere questo livello di ottimizzazione di capitale, quali sono le leve di fatto che vi permettono di fare questo. Infine, sempre sul capitale, volevo capire qual era il vostro capitale target. Avete un 11,2%, qual è il capitale ottimale con il quale volete gestire la società? E infine avete parlato di possibili cambiamenti della regolamentazione, in particolar modo cambiamenti della CRR. Volevo capire se potete andare un pochino più in profondità e farci capire quali potrebbero essere gli effetti per General Finance. Grazie.
Magari Ugo, faccio prima una premessa generale e poi lascio che Ugo entri più nel dettaglio. La manovra è terminata, nel senso che noi con il mercoledì della settimana prossima abbiamo completato il passaggio della clientela da tasso diciamo fisso a tasso variabile, collegato ovviamente all'Euribor. Siamo praticamente riusciti a trasformare il tasso in uno spread. È stata una manovra ordinata ed è stata una manovra condivisa con i clienti. L'aspetto prudenziale che è stato inserito lo definisco un aspetto prudenziale. La manovra è terminata. I clienti che non hanno diciamo accettato, perché noi non abbiamo voluto fare manovre non condivise con la clientela. Noi teniamo ai clienti più di ogni altra cosa, sono 220 imprese, sarebbe diciamo non corretto dire che le conosciamo, che conosciamo le tematiche, che vogliamo condividere con i nostri clienti anche momenti complessi di mercato come questi. Se in un momento come questo, con materie prime, inflazione, situazioni complesse, credit crunch ancora, fossimo andati a esercitare delle manovre comunque coercitive o a far accettare ob torto collo alla nostra clientela delle manovre di aumento delle condizioni senza averle condivise, credo che non sarebbe stata un'operazione, non è mai successo nella storia di General Finance, non sarebbe stata un'operazione lungimirante. Quindi l'operazione si è conclusa, i dati finali sono migliori, dove è stato necessario anche per motivi di migliori performance sono state riviste le condizioni e quindi abbiamo scontato anche in arco piano una maggior prudenza rispetto al risultato che siamo riusciti ad ottenere. Per quanto riguarda la seconda domanda, il tema è che lo vediamo tutti i giorni, il sistema bancario è molto lento nel recepire, nell'effettuare le delibere, è molto complesso il mondo bancario rispetto al mondo di una società di factoring 106, ovviamente non gruppo bancario e non emanazione del sistema bancario. Ecco perché la competitività che noi e la redditività nostra deriva dalla velocità di azione e soprattutto dalla capacità di essere outsourcer e di fare abiti su misura. Quindi ecco che in effetti questi numeri che vedete, il CAGR del 50%, se voi pensate 30%, 20 su 19, 90%, 21 su 20, 50%, cioè sono numeri molto significativi ma che danno un indicatore molto chiaro. Le imprese hanno necessità di risposte rapide e soprattutto necessità di avere un interlocutore in grado di eseguire le operazioni e soprattutto creare abiti su misura. Quindi sì, la tendenza, glielo confermo, è di un mercato in fortissima crescita, in particolare ovviamente nell'area del mondo distressed, ma anche nel mondo in bonis. Prima di dare la parola ad Ugo, uno degli elementi fondamentali è la velocità, per rispondere in parte all'ultima domanda. I crediti devono girare e il circolante deve circolare. Vedete che i numeri che abbiamo visto negli istogrammi all'inizio dimostrano quanto è importante che i crediti, ovviamente si lavori in un'area dei crediti a breve, ma soprattutto si performi molto sul fatto che i crediti vengano pagati alla scadenza e non si vadano ad effettuare operazioni che non siano garantite, che il cui rientro non sia garantito nel brevissimo periodo. Aggiungo in ultimo, tutti i parametri sono anche sotto controllo perché sopra esiste un ombrello che è la polizza crediti, che è una polizza finanziaria con erogazione a data certa. Entro 180 giorni dal verificarsi del mancato pagamento noi otteniamo l'indennizzo del credito assicurato. se noi mettiamo tutti questi valori insieme, ovviamente possiamo capire che è abbastanza semplice tenere sotto controllo l'evoluzione dei crediti e soprattutto effettuare manovre di eventuali correttivi in costanza di settimana in settimana, se si notano che ad esempio i ritardi di pagamenti eccedono certi parametri, o se ad esempio le masse di portafoglio che ci vengono cedute dai nostri debiti, dai nostri cedenti, non sono o sono in distonia rispetto a questi valori.
Sì, sul tema della domanda di credito e della risposta del sistema bancario, c'è sicuramente un dato, se volete, che abbiamo ricordato anche prima, cioè la dinamica del mercato del factoring nel suo complesso, che dà un 17%, il nostro ultimo dato al 30 settembre 55%, quindi questo sicuramente rappresenta un'accelerazione e una maggior domanda che non è fronteggiata dal settore tradizionale. Noi lo vediamo, e lo accennava anche Massimo poco fa, lo vediamo anche nella composizione business, nel senso che nel corso del 2022 la percentuale di aziende in bonis sul turnover si è incrementata di diversi punti percentuali, cioè abbiamo acquisito aziende che non sono in procedura, che sono in bonis, e altre discussioni ne abbiamo costantemente da questo punto di vista, ne abbiamo costantemente con la struttura commerciale, di aziende in bonis che hanno l'interesse ad attivare una relazione commerciale, che è un dato particolare ma figlio dell'attuale contesto. Dall'altra parte basta pensare a cosa è successo al capitale circolante con l'incremento dei costi e col ribaltamento di questi costi sulla clientela delle aziende. Vuol dire che tu, è vero che da un punto di vista di marginalità per l'azienda non cambia nulla, cioè l'EBITDA tendenzialmente rimane lo stesso, l'EBITDA ratio, però a fronte di un capitale circolante che è esploso per chi è impattato severamente al settore energetico, anche moltiplicato per 2, per 3, per 4, e quindi anche a fronte di stessi margini, ma a fronte di maggiori ricavi, tu devi avere un canale che ti supporta un'esplosione del capitale circolante. E il settore, che da questo punto di vista fa un po' più fatica anche a valutare le aziende in questo contesto specifico, con tutte le incertezze che ci sono, si vede d'altra parte dalle ultime lending survey che evidenziano una contrazione del credito disponibile, lascia aperto un add-on potenziale anche sulla clientela non esattamente di stress da questo punto di vista. Sul capitale, allora, dal punto di vista dei target, noi riteniamo che quegli indicatori a fine piano rappresentano un po' una situazione ottimale una volta impiegato l'equity raccolto in sede di IPO. Perché utilizziamo sempre questa slide, tanto per dare anche un punto di riferimento, cioè la capital stack delle banche rispetto alla capital stack di un intermediario 106 più semplice? È chiaro che tutta una serie di buffer non sono applicabili e questo ci consente di gestire il business con una dotazione di capitale inferiore. Tenuto conto di questi elementi che vanno per certi versi anche a ampliarsi in una fase come questa, basti pensare ai buffer anticiclici che in giro per l'Europa qualcuno sta cominciando a mettere, anche i buffer, commentavamo, i buffer ESG che dal punto di vista del capitale qualcuno sta pensando di introdurre. Questo è un ulteriore fattore positivo che ci consente di gestire il business, questo business, con un livello di rischio più basso in condizioni finanziarie con minor peso di capitale. Quindi, per rispondere alla domanda, crediamo che un 11% sia sopra il 10, noi abbiamo messo questo 11%, sia un numero ragionevole che è coerente con la dividend policy che nel nostro caso è stata condivisa tra l'altro con il regolatore prima dell'IPO, proprio per condividere la costruzione e i target di capitale. E come mai invece in riferimento alla dinamica dei crediti e delle RWA rispetto al turnover, ci sono tutta una serie di elementi da considerare che consentono di efficientare l'impiego di capitale. Provo a elencarli velocemente che sono tutti elementi che abbiamo incluso nel piano. Il primo, se vuoi, lo accennava Massimo poco fa, è la durata media dei crediti, quindi il DSO, che nel nostro caso specifico, nel portafoglio di General Finance, ha visto un piccolo spike nel corso del 2020, effetto essenzialmente della pandemia, delle proroghe e dei riscadenziamenti del portafoglio, poi è progressivamente ritracciato. Se guardiamo i numeri del 2022 di settembre, il DSO è sceso di 7 giorni, quindi da 83 a 77. Ovviamente durata dei crediti più bassa vuol dire minore assorbimento di capitale associato al medesimo turnover, quindi questo è un elemento. Il contenimento e la durata del credito relativamente corta è sicuramente un fattore positivo. Altri elementi che sono riflessi all'interno delle stime: il tema dell'assicurazione, il beneficio assicurativo, un altro mitigant importante, non tanto sul tema del credito ma sul tema dell'RWA. Anche qui c'è un piccolo effetto leva: una volta fatta l'IPO, la componente di RWA che può essere intestata alla compagnia assicurativa come garante in ottica CRM è aumentata, e quindi questo ha determinato un assorbimento patrimoniale dei crediti garantiti da Allianz Trade più basso rispetto ai numeri del 2021, ed è un elemento sicuramente positivo. Sulla dinamica sempre delle RWA incide, seppur in misura limitata, la qualità del portafoglio dei debitori, nel senso che una parte del portafoglio è coperto da rating fornito dai CAI, e questo tendenzialmente col miglioramento, con l'84% di rating per debitore nelle prime due classi, per la parte retata dalle CAI consente di ridurre l'assorbimento del corpo da 100 di percentuali a 20-50 a seconda del rating esterno che prendiamo. Da un punto di vista evolutivo, diciamo, qui ci sono dei potenziali upside, nel senso che in riferimento al portafoglio prodotti ci sono due leve che storicamente la società ha utilizzato molto poco: il credito nei confronti di debitori pubblica amministrazione, e che in parte abbiamo cominciato a utilizzare con riferimento ad alcuni rapporti di factoring in qualche misura con qualche eccedente, e questo potrebbe, in dipendenza di un incremento del factoring verso debitori pubblica amministrazione, sempre nell'ambito di un contesto, diciamo, focalizzato sui crediti commerciali e non sull'acquisizione di fatture scadute, quindi tutto il modello completamente diverso di altri concorrenti, nel mix di RWA questo potrebbe generare un effetto positivo in termini di efficientamento del capitale, così come anche il tema dei crediti fiscali. Sono tutti elementi, ovviamente hanno un assorbimento di capitale 0-20% a seconda della controparte, che non sono inclusi nell'ambito del business plan. Da un punto di vista regolamentare, c'è un'interlocuzione ormai da qualche anno tra l'Associazione Europea del Factoring e i regolatori, in particolare ECB ed EBA, e questa interlocuzione è orientata a fornire tempo per tempo evidenze sulla LGD e sul costo del rischio associato all'operazione di factoring, che è storicamente una frazione rispetto al costo del rischio del lending tradizionale, e questo dovrebbe essere accompagnato coerentemente, un po' come è successo sulla cessione del quinto dello stipendio italiano, dovrebbe portare, ma qui a livello europeo, a un discount di RWA rispetto al corporate lending. Quanto e se questa interlocuzione porterà dei benefici, evidentemente non lo sappiamo. Le argomentazioni sono solide, e ci sono dei mercati. Qui non siamo, come nel caso della cessione del quinto, da soli. Ci sono mercati come quello tedesco, francese, che sono molto sviluppati e dove c'è un interesse anche a portare avanti questo tipo di revisione favorevole al CRR per introdurre un discount factor per i trade receivable. Questo è il punto. Quanto può essere, l'Associazione dei Factor Europei parla di un potenziale riduzione a 50 o 75%, tenete conto che per noi, che abbiamo un assorbimento oggi intorno al 75%, una riduzione al 50 vorrebbe dire a fine 2024 3 punti di RWA, per 3 punti percentuali di capital ratio, per darvi un'idea. Poi questo ovviamente seguiamo, siamo parte dell'associazione eccetera, quindi vediamo se questo upside che è teorico potrà concretizzarsi nei prossimi mesi.
Le ricerche che abbiamo in mano oggi, Acros e Banca Intesa, portano il 23. O mi sono perso qualcosa sul 23, però volevo avere un po' di colore sulle stime di chiusura del 23, viste le condizioni dei mercati, soprattutto la parte funding, se ci sono degli impatti sul 23 e poi sul 24, è quello che ci avete spiegato. Grazie.
Sì, noi diciamo, abbiamo pubblicato le stime 24 e 22, il 23 non l'abbiamo messo in chiaro, tenete conto che è sostanzialmente un'interpolazione tra i numeri del 22 e i numeri del 24, nel senso che l'accelerazione forte rispetto alle stime pre-money, era questo un po' il senso di pubblicare il 22, è sul 2022 che è significativamente migliore, essenzialmente per l'incremento del turnover riveniente dalle dinamiche che abbiamo cercato di sintetizzare. Tra il 23 e il 24 vediamo una crescita abbastanza omogenea, non ci sono né sul fronte del funding né sul fronte dell'asset quality, non ci sono numeri o scostamenti particolari rispetto a un trend lineare, quindi ecco, è un percorso da questo punto di vista coerente. Beh, queste sono diciamo le stime, inteso le stime di IMI e a Banca Acros, bisognerebbe chiederle allora, per quanto riguarda i nostri numeri, evidentemente aggiungiamo diciamo i numeri che abbiamo rappresentato qui vanno a sostituire integralmente il piano che abbiamo presentato in sede di IPO.
Buongiorno, sono Chiriotti, Mediobanca. Volevo chiedervi un breve quadro competitivo della vostra attività, cioè chi sono i vostri competitors e se, visti i rendimenti elevati, non c'è il rischio di nuovi player interessati al vostro segmento ed eventualmente quali sono le barriere all'ingresso nel vostro specifico segmento di attività. Grazie.
Oggi non possiamo dire che esista un vero competitor, ma che ci sia un mercato ci sia un mercato attraente dove si stanno muovendo potenziali competitors è altrettanto vero. E possiamo diciamo nucleare sicuramente Clessidra Factoring, che è nata con un DNA simile diciamo a quello di General Finance, maggiormente dedicata alla microimpresa oggi e alla PMI, successivamente più recentemente è nata CF Plus, che fra le varie diciamo potenzialità di sviluppo di business cita anche l'attività di stress factoring. Un nome che è nato, quello del distress factoring, recentemente, e quindi anche questo è un altro sicuramente un elemento positivo. Cito sicuramente Cherry 106, la nuova iniziativa di Bossi, che comunque ha sempre avuto anche lui diciamo una certa attrazione per questo settore, seppur con sfaccettature e in ambiti diversi, sicuramente anche i limiti si muove in qualche modo in questa direzione, però non esiste oggi nessuna azienda che è iper specializzata e iper verticale. Noi, a differenza diciamo di tutti i player che ho citato, facciamo un solo lavoro. e noi siamo iperspecialisti, non per nulla le ho parlato di una clinica, cioè una clinica specialistica, e quindi diciamo vedo movimento, vedo fermento, trovo molto positivo perché abbiamo parlato di numeri importanti, ma soprattutto anche per la credibilità della nostra società e di questo mercato. Fino a quando noi siamo rimasti da soli, in passato era veramente complesso raccontare le vicende di General Finance, anche banalmente la raccolta di funding e l'importante struttura che noi oggi abbiamo realizzato passa anche dal fatto che è stato capito questo modello di business ed è diventato un mercato. Questo lo trovo veramente positivo. Le soglie sicuramente sono, vedo due diciamo elementi fondamentali: l'esperienza, la capacità ovviamente di essere, di avere un team che si occupa da oltre da 15 anni di questo specifico settore, la piattaforma, il sistema informativo e l'altissima specializzazione. Avere 15 anni di anticipo in un settore complesso come questo sicuramente è uno dei motivi per cui chi ha approcciato, basta andare a vedere le dichiarazioni, i comunicati stampa degli ultimi 3 o 4 anni, molte dichiarazioni ci sono state, ma molto poco risultato c'è in termini di numeri. Quindi non vuol dire, quindi grande rispetto a tutti i competitors, grande augurio che tutti i competitors possano crescere, perché vuol dire che sta crescendo un mercato di cui l'Italia ha bisogno e avrà ancora più bisogno dal 23 in avanti. Posso dire un altro elemento fondamentale è che i fondi, ma soprattutto anche lo Stato, si sta occupando delle imprese distressed. Il fatto che noi ci si trovi spesso e volentieri accanto a Invitalia credo che sia un altro elemento molto confortante. Vuol dire che l'impresa distressed non è più vista come un oggetto da sbattere nel bidone della spazzatura, cedere al miglior prezzo possibile, ma è un'impresa che rappresenta il Made in Italy, che rappresenta l'eccellenza di questo paese e che deve essere salvaguardata. Io credo che anche le norme, l'evoluzione delle norme sugli indicatori ovviamente di crisi e riuscire a prevenire le crisi, ma soprattutto riuscire ad aiutare il sistema bancario a fare de-risking prima che si arrivi all'UTP e che si arrivi peggio ancora all'NPS, è un'attività su cui noi stiamo, lo troverete Nella relazione che abbiamo appena visto, vedrete che c'è proprio un box su un'attività specifica che noi stiamo facendo all'interno degli istituti di credito e anche favorendo la nascita di fondi di debito e fondi di equity che ovviamente si occupino con specificità delle imprese che hanno bisogno di cure.
Tramontana di Banca Akros, grazie per la presentazione. Giusto due domande. Una riguarda l'andamento dei ratios patrimoniali e della dividend policy che avete condiviso con Banca Italia. Volevo capire, nel caso in cui trovaste di fronte, diciamo, un mercato ancora più esuberante di quanto già avete prospettato, quindi prospettive di crescita più importanti, e con un'erosione più importante dei ratios patrimoniali per rivedere la crescita degli RWA, quanto la proprietà sarebbe, diciamo, pronta a mettere in discussione questo payout ratio del 50% per favorire la crescita della società, qual è il trade-off tra remunerazione e crescita. L'altra domanda invece è più sul lungo termine. Avete accennato questa possibilità di sviluppo in altri mercati del Sud Europa. Credo che uno dei principali vantaggi competitivi che avete è quello dei rapporti sul territorio con gli studi professionali che seguono le aziende. Questo è un network chiaramente che è difficile da costituire, cioè richiede tempo. Avete parlato della vostra esperienza e quanto pensate che possa essere replicato, diciamo, questa esperienza tipicamente italiana con procedure concorsuali italiane in altri mercati europei che hanno procedure diverse e dove dovreste entrare in contatto con studi professionali anche lì.
Grazie. Sulla prima domanda, io credo che nella corretta gestione di un'impresa ci voglia l'equilibrio, e l'equilibrio anche nel saper cogliere le potenzialità di crescita, ma anche nel salvaguardare le legittime aspettative degli azionisti. E chi vi parla è un azionista, ed è un azionista che ovviamente pensa che si possano sfruttare al massimo le potenzialità di crescita, ma le potenzialità di crescita non devono essere sfruttate in modo esplosivo. Tutti i numeri e tutti i razionali su cui è fondato il nostro piano, noi oggi abbiamo 20 punti e quindi domani mattina noi potremmo accelerare e fare il piano dell'ultimo anno. Prima di poterlo fare deve aver strutturato bene, deve aver realizzato tutto il piano che abbiamo descritto, deve avere tutte le nuove procedure messe a terra, deve aver integrato le persone, deve aver dato spazio. Questo non vuol dire che rinunceremo a possibili elementi nuovi che possano accelerare, ma andremo a potenziare, accelerando, ovviamente anche strutturando il capitale, gli strumenti che ci permettono di non andare a stressare i ratio patrimoniali, certamente cercando di ottimizzare la crescita. I numeri che noi abbiamo messo a piano sono dei numeri che sono messi a terra cercando di ragionare abbiamo fatto proprio un ragionamento molto matematico su qual è l'asset su cui noi siamo seduti, un elemento che non abbiamo trattato perché è molto tecnico è quello delle LIR. I nostri crediti sono gestiti di 24 mesi in 24 mesi. I numeri su cui noi siamo seduti sono quello delle 220 imprese attive che proiettano già dei numeri matematicamente fatti, tolto eventuali cessazioni improvvise dell'attività che non sono prevedibili, ma proiettano già dei numeri molto chiari. Su questi numeri abbiamo messo un ridottissimo, come vedete, numero di nuovi clienti, proprio perché vogliamo continuare a fare abiti su misura e vogliamo anzi andare sempre a collocarci su quell'impresa dove il nostro valore aggiunto farà in modo che la prudenza che abbiamo avuto sulla parte ricavi e condizioni, io sono convinto che questa prudenza verrà in qualche modo mitigata dalla realtà delle cose. Quindi io credo che la cosa più importante sia la crescita di valore complessivo dell'azienda, la crescita dal punto di vista dei ricavi e la massima attenzione agli NPE. Se tutto ciò ovviamente dovesse realizzarsi con un'accelerazione, ne parleremo, valuteremo, ma abbiamo tanti altri strumenti che possono tranquillamente evitare di incidere sulle aspettative di dividendi degli azionisti. E per quanto riguarda la tematica, lei ha toccato proprio un elemento fondamentale, magari lo aggiungo anche alla risposta della dottoressa di prima, sicuramente il network è la base di partenza, teniamo conto che le Big Four sono presenti ovviamente nei paesi e quindi i tavoli in cui si confezionano, da cui partono, ovviamente che sono istituti di credito e normalmente una delle quattro Big Four, gli studi legali da cui si parte sono tutti studi legali internazionali, quindi i medici da mettere in corsia, quando prima vi dicevo, in clinica, li abbiamo anche in Spagna, li abbiamo anche ovviamente in Francia e sono grosso modo i medesimi gruppi con cui noi operiamo sul territorio nazionale. Quello che invece è il punto, ed ecco perché siamo così prudenti nel parlarne e così prudenti nel far nascere il progetto e di andarlo a testare nel tempo, è proprio quello che ci sono tematiche tecniche, normative, su quelle quali non ci si deve improvvisare. In Italia abbiamo fatto la prima Prodi bis nel 2006 e adesso siamo nel 2022 e ne abbiamo fatte 400, però la prima l'abbiamo fatta, andremo a fare, se ci saranno i presupposti per non rischiare di perdere dei denari, andremo a farla prima. Se questi presupposti non ci saranno, dovessero emergere delle criticità che oggi noi non vediamo, ovviamente durante il lavoro che verrà svolto nel corso del 2023 cambieremo paese o cambieremo idea o metteremo nel cassetto questi progetti. Tenete conto che l'IPO non sono progetti che sono nati il 30 mattina, nel cassetto abbiamo tanti progetti, perché ovviamente l'azienda abbiamo compie 40 anni, quindi non avessimo progetti in tasca sarebbe preoccupante. Di progetti ce ne sono tanti e di potenzialità ce ne sono tante. D'altro canto adesso siamo nelle condizioni di poterli valutare uno per uno e quindi poterli poi mettere a terra, ma solo ed esclusivamente si saranno verificati tutti i presupposti per non andare all'estero a portare delle soluzioni non interessanti o a portare problemi all'attività italiana che così tanto va bene. Domande? Fronte Chorus, ci sono domande?
Al momento non abbiamo domande, ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono.
Bene, allora per chi è qua, per chi la prossima volta, per chi è collegato ovviamente ringrazio per l'attenzione, per chi è qua se avete piacere brindiamo insieme, vi ringrazio molto molto per l'attenzione, grazie ancora.